www.redigio.it e la storia continua. Una vita quotidiana e il Medioevo di ferro. Continua dalla puntata precedente.
E i marchi di fabbrica. Gli elenchi dei fabbri facenti parte della corporazione, sono lunghi, ma di rado si riesce a ricondurre con sicurezza a qualcuno di essi un'opera nota. Essi però avevano l'abitudine di segnare le proprie opere con un signum, cioè un marchio di riconoscimento diverso per ogni maestro che talvolta, come a Firenze, era ufficialmente depositato in coda allo statuto d'arte. Oppure Fabrio, a lavoro completato, apponeva sui manufatti più impegnativi e più visibili il proprio nome, seguito dall'anno e dall'indicazione della città ove, verosimilmente, operava, come nel caso di Orvieto, dove sulle cancellate che chiudono il coro del Duomo l'autore appose l'iscrizione: Conte di Lello di Siena, ad 1338. È un'iscrizione che si può interpretare come una sorta di autopromozione e al tempo stesso di garanzia per il committente della qualità dell'esecuzione e dei materiali utilizzati. Mai più una chiave. Negli statuti era in molti casi previsto un articolo che proibiva di vendere chiavi senza serratura, ovvero di realizzare una seconda chiave per la stessa serratura. E spesso si specificavano le pene pecuniarie cui poteva andare incontro l'artigiano che contravveniva a questa regola. Un articolo dello Statuto dell'Arte di Bologna del 1397 tratta della pena a chi fesse una chiave ad esempio di un'altra. Un simile scrupolo, se da una parte scoraggiava i malfattori, metteva al riparo l'arte da accuse di complicità in furti e illeciti diversi e controllava la correttezza delle opere degli aderenti e dall'altra assicurava una maggiore produzione. Allo stesso modo, la norma che vietava di intervenire su oggetti realizzati da altri e tutelava il lavoro degli artigiani e nel contempo garantiva una domanda più elencata. Musei e collezioni. Gli oggetti in ferro medievali sono ormai conservati in situazione di alienazione rispetto al contesto originario e spesso per ragioni di opportunità conservativa o a causa del venir meno dei supporti cui appartenevano o degli ambienti che partivano e difendevano. Le maggiori raccolte, se si eccettuano quelle archeologiche di armi in Italia, e si trovano spesso collezionisti privati oppure presso istituzioni nate tra l'ultimo quarto dell'Ottocento e i primi decenni del secolo successivo, sul solco del rinnovato interesse per l'epoca medievale e della nuova attenzione per le arti applicate. E i più notevoli esempi di musei concepiti e accresciuti con l'intento di testimoniare la storia delle arti legate all'industria, sul modello del museo parigino di Cluny e di quello londinese e di altri, sono in primis il Museo Civico di Torino e quello nazionale del Bargello di Firenze, il Museo del Buon Consiglio di Trento e del Castello Sforzesco di Milano raccolgono altri importanti nuclei. Nessuna di queste istituzioni è però dedicata in modo specifico agli oggetti in ferro. Nascono invece intorno a collezioni di metalli due musei francesi poco conosciuti, il Museo della Serratura e quello di Rouen in Normandia. Quest'ultimo, allestito all'interno della chiesa di Saint-Laurent, è costituito da una raccolta iniziata dal pittore e incisore Le Sec de Tournelle a metà dell'Ottocento e proseguita dal figlio Henri. Il nucleo originario era costituito da circa 1500 pezzi, tra cui figuravano gli oggetti più diversi, dagli utensili domestici agli elementi architettonici. E la mancanza di pregiudizi tipologici nasceva dalla convinzione che Le Sec, che la linea di demarcazione tra gli oggetti d'uso e opere d'arte fosse insensata per epoche in cui non esisteva distinzione tra creazione artigianale e artistica. La collezione è costituita prevalentemente da oggetti francesi e il periodo più rappresentato è quello del barocco. Anche alcune centinaia di pezzi sono riferibili al Medioevo. www.redigio.it e la storia continua.